Nel 2009 a Sanremo una sconosciuta vince tra le nuove proposte con una canzone particolare. La sconosciuta è Arisa, la canzone Sincerità. Una frase nel testo della canzone possiamo senz'altro sottoscriverlo come cristiani. La frase dice: sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punti all'eternità. Sembra quasi un versetto. Continuando la nostra carrellata sulle reciprocità, quelle che indicate dalla Scrittura, ci imbattiamo in questo testo, in Colossesi, capitolo 3, versetto 9, non mentite gli uni gli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere. Quindi una delle reciprocità, quelle che mantengono le sane relazioni, è quella di essere sinceri. L'esortazione a non mentire che troviamo in questo testo è seguito dalla motivazione: vi siete spogliati dell'uomo vecchio. In altre parole, per seguire il filo conduttore delle nostre riflessioni che abbiamo iniziato proprio ormai parecchi mesi fa, la menzogna, l'insincerità non appartiene al mondo delle farfalle, ma a quello dei bruchi. Se noi vogliamo trasformarci da bruchi a farfalle, dobbiamo eliminare dalla nostra esistenza, dal nostro modus vivendi, dal nostro modo di pensare, la menzogna. Non c'è alcun dubbio che le sane relazioni si nutrono della verità e la menzogna, aperta o velata, è come un embolo che nel circolo sanguigno prima o poi dopo ostacolerà il flusso delle relazioni. In un libro già citato qualche tempo fa, un insegnante, un professore italoamericano ha dedicato proprio un libro che ha dedicato alle relazioni umane. Non poteva mancare certamente un capitolo intero dedicato alla sincerità. L'autore scrive: psicologia, filosofia e religione concordano che un rapporto d'amore sano e duraturo si deve basare su onestà, lealtà reciproche. Ma sappiamo benissimo tutti quanti noi, non credo che sia soltanto la mia esperienza, che non sempre riusciamo ad essere sinceri. Perché? Qual è stata l'origine della menzogna? Qual è l'origine della menzogna? Il diavolo è definito da Gesù il padre della menzogna. In Giovanni 8,44 troviamo scritto queste parole: voi siete figli del diavolo. Gesù si rivolge ai farisei: il diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è di suo, perché è bugiardo, è padre della menzogna. Il diavolo padre della menzogna, perché questa, come sappiamo, è una sua invenzione, un'invenzione che ha messo in atto abilmente nel giardino dell'Eden. E tramite la menzogna, astutamente nascosta tra le righe di alcune verità, che è sempre la più pericolosa, che gli ha fatto cadere Eva nella sua rete mortale. La sua astuta menzogna ha avuto lo scopo di far credere ai nostri progenitori che quel Dio in cui credevano non era così buono, avendo vietato appunto di godere quei frutti che lui stesso aveva creato. Essi cadono nella sua rete e da quel momento la tendenza a mentire è entrata a far parte della quotidiana esistenza. Purtroppo è così, e dobbiamo ammetterlo. L'esortazione a non mentire, che abbiamo appunto letto all'inizio, è rivolta a dei credenti, non a non credenti. A dei credenti è detto di non mentire. Sebbene che la tendenza a mentire sia proprio parte intrinseca del vecchio uomo, ma sappiamo benissimo che questa non scompare come non scompare il vecchio uomo della nostra esistenza. Dovrebbe, ma l'esperienza ci dice che è ancora presente nelle sue molteplici forme. La mancanza di sincerità, che è anche onestà, purezza, linearità, è una delle maggiori cause per le separazioni, divorzi, liti in famiglia, separazioni fra innamorati e tra membri della stessa comunità. Da quello che si vede intorno a noi e purtroppo anche in mezzo a noi, si evince che la sincerità non è una qualità molto diffusa ed è tipica di una società che è sempre meno cristiana, una società dalla quale noi cristiani purtroppo assorbiamo spesso gli umori proprio. Possiamo davvero mettere un annuncio su tutti i nostri quotidiani. Cercasi disperatamente sincerità e onestà. Una domanda che potrebbe sembrare banale. Che cos'è la sincerità? La prima risposta che ci viene in mente è il contrario della menzogna. Ma è solo questo? O è qualcosa di più? Esamineremo adesso un pensiero che si può dare questo titolo. Dire la verità per amore della verità. Essere sinceri significa essere essenzialmente puri. Il sostantivo sincero deriva dal latino, come quasi tutta la nostra lingua, e significa letteralmente senza cera. All'origine faceva riferimento al miele. Come sappiamo, le api producono sia il miele sia la cera. Il miele sincero era quel miele nel quale non vi erano elementi della cera, che non era mischiato con la cera. Terenzio, un commediografo del secondo secolo avanti Cristo, scrisse «Purum et simplex ut mel sine cera», puro e semplice come miele senza cera. La sincerità, quindi, è più un atteggiamento interiore che il limitarsi a raccontare cose oggettivamente vere. Perché si può dire la verità, si può dire la verità con scopi che non sono verità. Si possono dire cose oggettivamente vere, però per scopi non puri. Un filosofo ha scritto: liberatemi da colui che dice la verità solo ferendo, da chi si comporta irreprensibilmente ma ha cattive intenzioni, da chi acquista stima di se stesso solo vedendo l'errore degli altri. La verità va detto solo per amore della verità, verità con la V maiuscola che si identifica con Cristo. Vediamo adesso quali sono le caratteristiche di chi dice la verità per amore della verità. Per dire la verità per amore della verità occorre avere delle particolari caratteristiche. La prima, la purezza di cuore. Gesù, nel suo sermone sul monte, ha affermato: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Essere puri di cuore significa non nascondere secondi fini sia nel parlare sia nell'agire. Significa vivere la verità, nella verità, per la verità. La verità non è soltanto qualche cosa che si dice, ma è un modo di vivere. Perché, ripeto, si può dire la verità, ma non è per amore della verità. Quindi il puro di cuore. Poi la semplicità. Persona semplice. Gesù ha detto: siate semplici come colombe. La semplicità evita quelli che sono, che possiamo definire, gli arzigogoli della malizia. Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: celebriamo dunque la festa, non con vecchio lievito, né con lievito di malizia, di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. In questo testo l'Apostolo, due modi di vivere sono messi a confronto. Paolo mette due modi di vivere a confronto, quello della carne, ossia del vecchio uomo, il vecchio modo di vivere, il vecchio modo di essere, il vecchio modo di pensare, il vecchio modo di agire. E quello, il nuovo modo, quello guidato dallo Spirito, sostenuto dallo Spirito, quel nuovo modo che si nutre della sincerità e della verità. Qualche volta, e speriamo che sia solo qualche volta, il modo di parlare non diretto, ma ricco di sottintesi, è un modo per sfuggire alla verità. Essere semplici significa usare un linguaggio limpido, senza sottintesi, senza secondi fini. Gesù dice: ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, perché il di più viene dal maligno. Ini, che spesso usiamo, sono esclusi, devono essere esclusi dal linguaggio cristiano, come tutte quelle frasi che dicono una cosa ma fanno intendere altro. Semplicità. Poi integrità, schiettezza. Perché, scrive Paolo, siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione stolta e perversa nella quale risplendete come astri nel mondo. Colui che è integro non ha doppiezza, non ha un cuore doppio. Pulite le vostre mani, o peccatori, scrive Giacomo, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Essere integro vuol dire essenzialmente essere intero, non doppio, con un modo di pensare senza tanti sotterfugi, ma significa anche essere non guasto, una persona, una cosa integra e non è guasta, non è rotta. Sappiamo quali guasti ha procurato il peccato in noi, ma con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo limitare questi danni. L'integro è chi agisce in modo lineare. Paolo, scrivendo ai Corinzi, fa questa affermazione: le mie decisioni, dice, sono dettate dalla carne, in modo che in me ci sia allo stesso modo, lo stesso momento, il sì sì e il no no. In altre parole, l'Apostolo Paolo sta dicendo che le sue decisioni non sono frutto della carne, ossia del vecchio modo di pensare, di essere, in modo l'essere bruchi, ma seguono la logica dello Spirito. In questa logica il sì non è mescolato con il no. È vero, lo sappiamo, dobbiamo essere realistici, che tra il nero e il bianco spesso c'è una ricca gamma di grigi, ma in questo caso il sì e il no ripetuti due volte, sì sì, no no, significa, indicano la loro assolutezza. Il discorso di Paolo si presenta una situazione di questo tipo. Ti giuro che è così, assolutamente così. In un'affermazione di questo tipo non possono esserci sfumature di grigio. Torniamo al nostro tema. Chi non ha un cuore puro può usare la verità come arma per ferire, per dividere, per distruggere. Anche Satana, pur essendo il padre della menzogna, è capace di dire verità. Verità per questi scopi. La Bibbia ce ne offre numerosi esempi. Qualcuno ha scritto una frase che veramente fa riflettere. Un mondo dove la verità fosse esibita senza criterio somiglierebbe più a un inferno che a un paradiso. Dobbiamo stare attenti anche a dire delle verità non per amore della verità di Cristo, che è anche amore per il prossimo. Però il fatto che la verità può ferire, può far del male, non deve spingerci a considerare la pratica della menzogna come la più idonea per stabilire delle sane relazioni. Perché se è vero che la verità in alcuni casi può ferire, può far male, mentire può provocare dei danni ben peggiori. L'insincerità si manifesta in diversi modi, che va dall'aperta menzogna alla bugia soft, senza fini cattivi. Però una delle forme più diffuse della mancanza di schiettezza è l'ipocrisia. Il vocabolo greco ipocrisia apparteneva al mondo del teatro e indicava la maschera che l'attore indossava per la recitazione. L'ipocrisia perciò è finzione, simulazione, recitazione di un personaggio che è distinto, diverso dalla realtà del recitante. Quante volte ho avuto l'esperienza della particolare difficoltà di mantenere delle sane relazioni fraterne che non siano, in un modo più o meno evidente, recitate. Mi pare evidente che questa maschera, o meglio le maschere, perché variano di volta in volta, di situazione in situazione, non renda possibile la realizzazione di un sano rapporto fraterno. Questo il rapporto è autentico solo quando è incontro tra persone vere, non tra personaggi recitati. Personaggi che più delle volte sono religiosi, nel nostro caso. E io mi sono chiesto, miei cari, forse in maniera un po' provocatoria, anzi forse molto provocatoria, se le nostre chiese qualche volta non siano delle scuole di ipocrisia. In che modo, forse inconsapevolmente, possiamo spingere all'ipocrisia i fratelli più giovani, più fragili? Almeno in quattro modi. Primo, da tanti anni ormai, sapete, lavoro insieme a Marcella in mezzo ai ragazzi e ai giovani e ho constatato quanto male faccia ai ragazzi e ai giovani il non permettergli una normale crescita spirituale, pretendendo una maturità che essi per ragioni di tempo non possono avere e che qualche volta neanche l'adulto che la chiede possiede. La pretesa di atteggiamenti maturi prima del tempo può spingere il giovane ad allontanarsi dalla comunità ecclesiale oppure a simulare. Non possiamo riservare lo stesso trattamento ai giovani della fede dei polli da batteria. Devi crescere, devi crescere, devi crescere, devi crescere. Ci sono tempi e modi. Un secondo modo può essere individuato nel non permettere ai credenti di esprimere le loro vere emozioni, di rivelare i loro autentici sentimenti, quelli che stanno dentro. Si chiede di solito, direi, il solito stereotipato sorriso. Guai a manifestare la propria rabbia, la propria angoscia, la propria tristezza. Il cristiano non può essere angosciato, il cristiano non può essere triste. Il cristiano non può avere dubbi, non può avere problemi, altrimenti non è considerato un buon cristiano. E allora si preferisce recitare la parte del bravo credente, indossando la pia faccia domenicale, quella faccia, quella maschera che nasconda bene i propri problemi. Se io chiedessi ad ognuno di voi come va, quasi tutti mi risponderebbero bene. Ma come va veramente? Come va veramente? Allora forse dovremmo cercare di realizzare questo tipo di rapporto senza indossare continuamente la nostra pia maschera religiosa. In terzo luogo, la Chiesa può essere scuola di ipocrisia quando si crea un cliché fisso per ogni occasione. Tempo e persona. Un cliché fisso di ciò che è il cristiano. Di ciò che il cristiano è, di ciò che il cristiano fa, di ciò che il cristiano dice. Cliché fisso. La massificazione spinge alla simulazione. Si presenta un modello preciso dal quale non si può sfuggire senza ombre o sfumature e tutti devono conformarsi a questo modello. Quando l'individualità è sacrificata sull'altare dello stereotipo, l'ipocrisia diventa una forma di sopravvivenza. Lo capite bene? Quando una chiesa presenta uno stereotipo fisso dal quale non si può sfuggire, l'ipocrisia diventa sopravvivenza. Infine, si spinge alla recitazione, alla simulazione, all'ipocrisia, quando si insegna con parole e o fatti una specie di deleterio dualismo, di cui abbiamo parlato altre volte, il dualismo manicheo, una lettura dualistica della realtà che opera una netta distinzione, una netta separazione tra il sacro e il profano, può spingere veramente ad atteggiamenti schizofrenici, un modo di pensare, di agire e parlare nella sfera del sacro, che è spesso identificato con la domenica mattina, e un altro modo quando si vive nella sfera del profano. Due persone distinte. Da questo sorge anche un errato concetto della santità. Che cos'è la santità? Quella autentica non consistere, miei cari, nel compiere azioni religiose. Troppo spesso si giudica un credente da quante riunioni frequenta, da quante opere religiose compie. La vera santità è vivere la propria identità, la propria umanità al servizio di Dio in ogni istante della mia vita, in ogni momento della mia esistenza. Quindi come Chiesa credo che dobbiamo stare attenti a non creare queste occasioni che possono spingere magari i più deboli, i più fragili, i più giovani nella fede ad avere un atteggiamento ipocrita. Allora, abbiamo detto che come cristiani siamo chiamati a pensare, parlare, agire in modo sincero. Ma attenzione sempre, io mi raccomando, non è che a un certo punto, per esempio io quando una donna mi dice, o un uomo, ma più volte le donne che lo dicono, io non ho peli sulla lingua, mi fa tremare. Perché una persona che dice io non ho peli sulla lingua, dico quello che penso, spesso dice la verità per ferire. E allora quella donna, quell'uomo non ci vorrebbe dei peli sulla lingua, ci vorrebbe una pelliccia sulla lingua. Quindi abbiamo detto che come cristiani siamo chiamati a pensare, parlare, agire in modo sincero. Che la menzogna in tutte le sue sfumature deve essere in qualche modo bandita dal nostro rapporto, vivere nella luce, dimorare in Cristo significa cercare la limpidezza, la linearità, l'integrità in ogni aspetto della nostra vita. Abituiamoci, fratelli, abituiamoci, sorelle, a fare della verità uno stile di vita. Che Dio ci aiuti.